Apriamo il Nuovo Testamento nell'Epistola di Paolo alle lettere alle chiese della Galazia. Siamo giunti ormai alla conclusione dell'Epistola, infatti leggeremo questa mattina l'ultima parte, l'ultima sezione, quella che va dal versetto 11 al versetto 18 del capitolo 6, Galati capitolo 6, versetto 11. Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto, di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia modestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Le parole che abbiamo appena letto, che vanno dal versetto 11 fino alla fine del capitolo, abbiamo buone ragioni per credere che siano state scritte nel manoscritto originale direttamente dalla mano dell'Apostolo Paolo. Egli generalmente si serviva di un segretario, di un amanuense, per scrivere le sue epistole. Lo possiamo vedere in varie altre occasioni dove in mezzo dell'epistola a un certo punto la persona che l'ha scritta dice: io vi saluto, io che ho scritto la lettera vi saluto. Ma in questo caso, a conclusione della sua epistola, una lettera che, come abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi anni, in cui ve l'ho esposta, è sicuramente bellissima ma anche molto dura, a tratti addirittura molto aspra. Ecco, in questo caso, a conclusione della lettera, Paolo prende in mano la penna e scrive la coda, appunto, dell'epistola. Perché lo fa? Molto probabilmente questo è il modo in cui vuole dimostrare interesse personale per i Galati. Cioè, Paolo vuole dire: guardate che non soltanto vi ho scritto queste parole, ma ve le ho scritte con tutto il cuore, ma ve le scrivo anche di mia mano. Ho sentito di, per esempio, un uomo di cui vi ho parlato qualche tempo fa, Francis Schaeffer, che scriveva moltissime lettere e si serviva di una segretaria per scriverle, dettava le sue lettere alla segretaria, ma poi prima di spedirle voleva che gli fossero consegnate perché voleva rileggerle, e anche se erano perfette, non c'era neanche un errore, lui in genere faceva in modo che qualche errore ci fosse, perché apparisse chiaro alle persone che ricevevano la lettera, che lui aveva riletto quella lettera prima di spedirla e che aveva fatto delle modifiche perché si curava particolarmente delle persone con cui aveva corrispondenza. Ecco, Paolo probabilmente scrive di sua mano questa parte per dare un messaggio particolare. Questo mi fa pensare un po' a quanto si modifica nel tempo il modo di comunicare, no? Oggi quante lettere si scrivono a mano? E quanto è diversa una lettera scritta a mano da una email, per esempio, no? E sapete, il modo in cui noi comunichiamo molte volte porta dei messaggi, e spesso il nostro moderno modo di comunicare, SMS, telefonini, eccetera, email, impoverisce gran parte della bellezza della comunicazione. Chiusa parentesi. Paolo scrive quindi di sua mano, e infatti lo fa perché nulla potrebbe essere più lontano al carattere e al ministero dell'apostolo Paolo dello stile formale distaccato del professionista. Paolo è un padre, Paolo è un pastore, Paolo è un uomo che ama le persone con cui parla. Ma c'è anche un'altra possibilità per la quale Paolo avrebbe scritto questa coda della lettera di suo pugno, e potrebbe essere quello di autenticare la lettera stessa, perché c'era il pericolo di queste lettere cosiddette pseudoepigrafiche, cioè lettere firmate a nome, che venivano spacciate per essere lettere di un apostolo, ma in realtà non lo erano. E affinché non vi fossero dubbi che era lui, Paolo, colui che li aveva evangelizzati, l'autore di quello scritto, Paolo vuole aggiungere autorevolezza alle cose che ha già detto. Sono io che vi scrivo, queste cose le penso, queste cose ve le ho, queste cose le insegno, queste cose voglio che voi le accettiate e li crediate. E a conclusione del suo scritto, il suo stato d'animo non è cambiato, è ancora pieno di quella forza polemica ed è ancora infiammato nel suo zelo per la verità. La lettera infatti ai Galati si conclude in modo piuttosto irrituale, diverso. Non ci sono i canonici saluti, abbiamo una frase molto tagliente. Al versetto 17 Paolo dice: da ora in poi nessuno mi dia molestia, non mi rompete la testa, ormai nessuno mi deve molestare perché io porto nel corpo le stimmate di Gesù, che non erano quelle di Padre Pio, ma erano i segni delle sofferenze, delle lapidazioni, delle battiture che aveva subito per amore del Vangelo, delle persecuzioni che Paolo aveva subito per amore del Vangelo. Qui viene tradotto nella Nuova Riveduta marchio, ma in greco è stigmata, e appunto si traslittera con stimmate, e comunque ne parleremo a suo tempo. Paolo quindi conclude questa lettera in modo irrituale, con una frase molto tagliente, però li saluta chiamandoli fratelli, perché li considera suoi figli spirituali, figli che gli hanno dato così tanta apprensione. Ma questa mattina considereremo i versetti 12, 13 e 14, almeno la prima parte del versetto 14, e in particolare voglio fare attenzione al significato di questo termine che Paolo utilizza un paio di volte qui, ma aveva già utilizzato nell'epistola. In questo capitolo parla del vanto. Che cosa significa vantarsi? E per comprendere di cosa si vantavano coloro che non avevano compreso né creduto il Vangelo, e anche per comprendere di cosa e di chi devono vantarsi i cristiani, i credenti. Infatti il titolo del mio sermone oggi è proprio di chi e di che cosa vantarsi. Che cos'è questo vanto? Beh, la parola qui tradotta con vantarsi o vanto, la vediamo al versetto 13, si vogliono vantare della vostra carne, quanto a me non sia mai che io mi vanti di altro che della croce di Cristo. Questo verbo utilizzato letteralmente significa farsi belli. Nel libro della Genesi, la versione dei 70, che è la versione greca delle scritture ebraiche, usa questo stesso verbo al capitolo 12 di Genesi, al versetto 11, ecco, dove si parla della moglie di Abramo, di Sara, che era, ecco, dove Abramo dice: ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Ecco, la stessa radice, la stessa parola usata nel greco, significa appunto farsi belli, pavoneggiarsi. Ecco, abbiamo questa bellissima illustrazione. In realtà tutti noi abbiamo visto qualche volta un pavone fare la ruota, e quindi appunto da lì il termine pavoneggiarsi, vantarsi di qualcosa che si possiede, mostrare un cimelio, un trofeo, per poter dire: questa è roba mia, questo l'ho fatto io, questo è ciò di cui sono stato capace. Ma si riferiva anche a una maschera usata nel teatro. Insomma, queste persone cercavano di pervertire, dice l'Apostolo Paolo, di pervertire il messaggio del Vangelo, e lo facevano per portare i nomi dei Galati come bottino di guerra dinanzi a quelli come loro. Visto, siamo stati in Galazia, di lì era passato Paolo, che insegna che la salvezza non è solo per grazia, che per essere salvati basta credere in Gesù Cristo e che non c'è bisogno che ci si attenga alle regole alimentari, che ci si circoncida, che si osservi il sabato, e tutta la nostra legge e le nostre tradizioni andrebbero a farsi friggere. Paolo gli ha insegnato queste cose, noi siamo andati in Galazia ed ecco, queste chiese fondate da Paolo hanno cambiato idea. Fratelli, rallegriamoci, abbiamo un numero di discepoli maggiori. Ecco, maggiore. E questo quello che era accaduto. E sapete, la consuetudine del vantarsi delle proprie conquiste, sciorinando al cospetto degli occhi della gente quelle che potevano apparire come prove della propria eloquenza e abilità persuasiva, era molto comune nel mondo antico. Uno dei mestieri o delle professioni più ambite nell'antichità era quella del retore, che era una persona che con la sua abilità comunicativa aveva il compito di persuadere un uditorio della bontà dei propri argomenti, e spesso queste persone erano assoldate da qualcuno che voleva che perorassero la sua causa, e quindi a volte si trovavano a difendere una causa e poi magari l'esatto contrario, e dovevano essere persuasivi in un senso e nell'altro. Il loro successo non era tanto quanto si attenessero alla verità perfino dei fatti o alla giustizia. Il loro obiettivo non era tanto delucidare la gente affinché pensassero correttamente e vedessero correttamente. Il loro compito era quello di gettare fumo negli occhi affinché la gente potesse accogliere la loro tesi, e il loro vanto era quanto consenso riuscivano a ottenere, quanta popolarità potevano avere. I politici dell'antichità erano così. dovevano ottenere popolarità e quindi la loro abilità era, e la loro, il loro successo era misurato dal numero di persone che riuscivano a portare dal loro, nel loro partito, e si vantavano di tutto questo. I retori migliori, quelli che avevano più discepoli, quelli che avevano più soldi, quindi, erano le persone che avevano più abilità, che avevano più seguito e che quindi si vantavano di essere tali. Un retore che era da solo, che veniva preso a sassate quando parlava, che non riusciva a persuadere grandi folle, non aveva alcuna speranza di fare carriera nel mondo antico. Quindi c'era questa consuetudine di vantarsi delle proprie conquiste, del proprio denaro, ci si vantava, e anche chi era migliore si faceva ovviamente pagare di più, e si vantavano anche del fatto che era costoso studiare presso di loro. Quindi le vittorie, il denaro accumulato, i successi ottenuti, questo vantarsi, questo andar fieri e fare del proprio biglietto da visita era lo scopo di impressionare, di colpire chi ascoltava. Quindi il fare discepoli, ovvero proseliti al proprio gruppo, è sempre stato il metodo di tutti i falsi missionari di tutti i tempi. Gesù, in un'occasione, guardate come descrisse i farisei nel Vangelo di Matteo. Dice così: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando lo avete fatto, lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Queste persone erano molto zelanti nell'essere dei missionari, raccogliere gente, e poi si vantavano di questa gente che erano riusciti a conquistare la propria causa, ma qual era lo scopo? Era quello di farli come loro, figli della Geenna, addirittura qui Gesù dice il doppio di voi. Cioè di fare in modo che queste persone apparissero esteriormente come loro, che condividessero le loro convinzioni e quindi condividessero la loro sorte. Gesù dice una pessima, una terribile sorte, quello di farne il doppio che voi, figli della Geenna. I falsi missionari hanno sempre usato questo metodo: vanno in un posto e cercano di raccogliere persone, magari in certe occasioni si organizza una campagna evangelistica e poi alla fine di ogni messaggio si chiede di firmare un pezzo di carta o di alzare la mano, di venire avanti a recitare una preghiera, e poi ci si vanta dei numeri e si dice: ecco, tante persone hanno creduto, tante persone sono diventati credenti. Oppure pensiamo a quelli che ritengono che sono credenti tutti coloro che vengono battezzati. Allora in Italia ci sarebbero tot milioni di cattolici perché tot milioni di persone sono battezzate. Ma è questo il modo in cui si diventa dei cristiani? L'apostolo Paolo dice: quello che conta non è né la circoncisione, un segno esteriore che ti fa identificare con un gruppo, nell'incirconcisione, quello che conta è essere una nuova creatura in Cristo Gesù. Queste persone si vantavano dell'esteriore, cercavano di trasformare le persone alla propria immagine e in qualche modo di produrre delle repliche di loro stessi. E questo vantarsi era l'esatto contrario dell'essere perseguitati. Paolo dice: queste persone vogliono farvi circoncidere, quindi da avere questo segno nella vostra carne di appartenenza al loro gruppo, al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Perché essere dei cristiani, seguire Cristo spiritualmente, è sempre stato costoso. Ha sempre comportato l'essere rigettati dalla dai ben pensanti di questo mondo e spesse volte anche dai grandi leader religiosi. Queste persone non vogliono la persecuzione, infatti la persecuzione è l'esatto contrario del successo, secondo il modo in cui questi falsi insegnanti lo annunciano. Questo è cercare l'approvazione degli uomini piuttosto che essere umiliati per il loro disprezzo. E qui sorge una domanda veramente importante per ciascuno di noi. Che cosa cerchiamo nella nostra partecipazione alla fede cristiana? Perché, in altri termini, ti trovi qui questa mattina? Perché? Perché professi Cristo? Perché ti dichiari cristiano, credente, riformato, quello che ti pare? Perché? Lo fai perché speri di ottenerne qualche vantaggio, terreno o magari eterno? Lo fai perché pensi che in questo modo o in un altro, ora o più tardi, questo potrebbe tornare a tuo personale vantaggio? Hanno ragione coloro che disprezzano il cristianesimo, perché molti cristiani danno proprio l'impressione di essere tali proprio perché si aspettano di averne un vantaggio personale, al momento o magari nel futuro. Perché servi Cristo? Perché ti vuoi nominare del tuo nome? E se servire Cristo significasse dover essere perseguitato? Se servire Cristo domani dovesse significare perdere il lavoro, perdere la popolarità, perdere del denaro, perdere la stima delle persone, continueresti a farlo? Queste persone cercavano di fare proseliti perché volevano evitare la persecuzione e avere la popolarità. Dovete sapere che all'epoca il cristianesimo non era una religione riconosciuta. All'epoca il cristianesimo era considerato da molti una setta del giudaesimo, e i giudei o gli ebrei avevano diritto di esercitare nell'impero romano la loro fede, la loro religione, perché era la religione di un popolo. E quindi questa era la politica dei romani. I romani in genere non imponevano la loro religione ai popoli che conquistavano, la loro politica era quella di lasciarli fare, basta che pagavano le tasse, loro erano assolutamente contenti, adorate chi vi pare. E la religione giudaica era una religione lecita. Non sarà così da lì a poco, perché molte volte bastò poco quando si comprese che il cristianesimo era distaccato dal giudaesimo, che gli ebrei non riconoscevano i cristiani come una delle tante sette giudaiche, ma li perseguitavano loro stessi. Allora i cristiani cominciarono ad essere perseguitati ed uccisi anche dall'impero, non solo dagli ebrei, ma anche dall'impero e dai pagani. Quindi essere cristiani è sempre stato costoso. Perché oggi tu vuoi essere un cristiano? Queste persone, dice Paolo, si vantano della carne. Vantarsi della carne è un'espressione paradossale. Paolo intende riferirsi a questo farsi belli, di ciò che colpisce l'occhio, che è impressionante dinanzi agli uomini. L'apostolo si riferisce a quello che Dio già aveva detto a Samuele molti anni prima, Vi ricordate quando Samuele viene mandato a casa del papà di Saul, nella famiglia di Saul, dove deve scegliere un altro uomo per fare il re, scusate, a casa del papà di Davide, a casa di Isai, e deve scegliere un altro re. E ovviamente quando si trova a casa di Isai, il primo che vede il figlio maggiore lo impressiona, vede un uomo alto, vede un uomo bello, vede un uomo di grande apparenza, e pensa dentro di sé, perfino Samuele, beh, questo è colui che Dio si sarà scelto per fare il re. Certo, l'unto del Signore è qui davanti a me, è Eliab. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto e alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. E più avanti sarà Gesù a dire qualcosa di molto simile, che è riportato nel Vangelo di Luca, quando Gesù dirà che ciò che costituisce, ciò che è grande, ciò che è importante, ciò che è di grande valore agli occhi degli uomini, dinanzi a Dio non vale nulla. Dinanzi a Dio non vale nulla. Quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Luca 16:15. Quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Vedete come il Vangelo mette tutto sotto sopra, come capovolge ogni cosa. Vantarsi della carne, vantarsi di qualcosa che è passeggero, corruttibile, la sua gloria è come il fiore dell'erba, dice Isaia. Ogni carne è come l'erba, che verdeggia la mattina, fiorisce e poi la sera si secca, è segata e non c'è più. Vantarti della carne, vantarti del tuo aspetto esteriore, del tuo aspetto fisico, vantarti dei tuoi soldi, vantarti delle tue proprietà, vantarti delle tue conquiste, è folle, è qualcosa che è passeggero, che è corruttibile. La sua gloria se ne va. La carne, piuttosto, dice, se vogliamo considerarla da un punto di vista teologico, è un principio avverso a Dio, e quindi a qualunque genere di bene che sia concepibile. Non entrerò in questo, ma l'apostolo Paolo dice che la carne, ciò che desidera la carne è morte, ciò che desidera la carne è inimicizia contro Dio, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Paolo quindi sta parlando di qualcosa di assurdo, vantarsi di ciò che è nemico a Dio, di ciò che è materiale, visibile. La carne è debole ed è incapace di servire la legge. Un altro problema di queste persone era proprio questo: volevano portare i credenti della Galazia a conquistarsi una giustizia con le proprie opere. Tu fai così e Dio ti accoglierà. Metti questo nell'offerta e vedrai che Dio ti benedirà. Fai questo sacrificio e il Signore ti ricompenserà. Assolutamente, questa è una mentalità completamente estranea alla religione della grazia, alla fede cristiana. E poi la carne è debole. Vi ricordate quando Gesù disse così ai suoi discepoli che si trovavano nel Getsemani: lo spirito è pronto, ma la carne è debole, cioè non ha la forza di mettere in pratica i comandamenti di Dio. Se dovessimo basarci sulla nostra obbedienza per andare in cielo, se dovessimo basarci sulle cose che facciamo noi per essere giustificati innanzi a Dio, chi avrebbe il coraggio tra di voi questa mattina di dire: io per certo andrò in cielo, chi ce l'avrebbe? Nessuno, se sei in buoni sensi. Cioè, sì, ho conosciuto persone che mi hanno detto: io i comandamenti li osservo tutti e 10, dal primo all'ultimo. Ne ho conosciuti, credetemi, esistono gente che è completamente cieca nel spiritualmente, ma non credo che sia questo il caso. Nessuno di noi. Intanto è vero che l'apostolo Paolo, scrivendo ai Galati, diceva: vedete, questa gente che sono circoncisi, perfino loro che vi vogliono obbligare a osservare la legge, non osservano la legge. Neppure loro che sono circoncisi osservano la legge. Cioè non ce la fanno, non sono capaci a metterla in pratica. L'apostolo Paolo era stato un uomo della legge, aveva studiato la Bibbia, aveva studiato i comandamenti di Dio, aveva vissuto nella scrittura. E lui dice che a un certo punto ci fu un comandamento tra tutti che lo convinse, che era un peccatore. Quale comandamento? Fu il decimo. Sì, lui non era stato mai un idolatra, aveva onorato e rispettato il nome del Signore, non aveva avuto come unico Dio Yahweh, aveva osservato il giorno del riposo, aveva... Sicuramente abbiamo motivo di credere che sia stato un giovane che ha onorato il suo padre e sua madre. Non rubare, non uccidere, non commettere adulterio, non dire falsa testimonianza. Davanti a tutti questi comandamenti lui diceva: non l'ho fatto, non l'ho fatto, non l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto. Ma davanti al decimo, non desiderare le cose del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, non desiderare cosa alcuna del tuo prossimo. L'invidia, l'insoddisfazione, la scontentezza, la bramosia di avere quello che non aveva, l'impulso interiore verso magari l'impurità sessuale e così via. Queste cose misero Paolo in croce e dovette dire: io sono un peccatore. La carne è debole. La carne, la nostra natura non può far altro che mostrarci quanto lontani, quanto distanti siamo da ciò che Dio richiede. La carne è debole e la carne non giova a nulla, dirà Gesù. Nessuno è capace di vivere secondo gli standard etici di Dio e neanche quelli che si impone da sé. Tra di noi magari ci sono persone che non credono in Dio o nella validità della legge morale di Dio. E se li poni davanti, se io ponessi dinanzi a voi 10 comandamenti, direbbero: no, questi 10 comandamenti non sono la regola morale. Però tu stesso che dici di non credere in Dio e nel valore dei 10 comandamenti, una regola morale ce l'hai. E non dire che non è così. Perché quando qualcuno dice così, mente. Una volta a un credente stava parlando con un non credente che diceva che non esiste morale, che tutto è lecito, che è giusto, eccetera. Quest'uomo gli disse: senti, mi dai per cortesia il numero di telefono di tua moglie? Perché che intenzioni hai? Lo so io quello che voglio fare. E quello si arrabbiò. Io ti sto trattando secondo quello che tu dici. Tu dici che niente è male, se io insidio tua moglie non dovresti offenderti, perché non è male commettere adulterio, no? No. C'era un uomo, un musicista, tra virgolette, perché non credo che fosse un grande musicista. Ma un musicista che aveva fatto della sua musica, la filosofia della sua musica era fare musica a casaccio. Una volta compose un pezzo musicale tirando una monetina, o non so, con un sistema, in base a quello che usciva metteva la nota, e poi provò a suonarlo. E quest'uomo diceva che la musica è caos, perché non c'è ordine in questo universo, quindi anche la musica deve essere disordinata. Eppure si dà il caso che quest'uomo fosse un amante dei funghi e li andava a raccogliere. E quando lui andava a raccogliere i funghi, qualcuno gli disse: senti un po', ma perché non raccogli i funghi come suoni? Cioè a caso. E disse: no, se io li raccolgo a caso muoio. Ed è dimostrato che ciascuno di noi ha delle regole, anche se dice che non ne ha. E la mia sfida verso di te, che dici che i 10 comandamenti non sono una regola, è questa: quali sono le tue regole? E se hai delle regole, quanto attendi e quanto sei rigido o rigida nell'osservare le tue regole? Non devi ammettere che spesse volte vivi al di sotto delle tue stesse regole, che sono umane e non sono divine. La carne è debole, non vantarti della carne. Di che cosa ci si deve vantare allora? Il cristiano può vantarsi di qualcosa e di qualcuno, non della croce in senso letterale, no? Prendere questa croce e portarla in processione, che servirebbe? Un pezzo di legno, oppure magari appendermelo al collo, a diafora, niente di particolare, niente di male o di bene. Non serve a nulla vantarsi delle cose materiali. Vantarsi della croce, qui Paolo intende dire qualcos'altro. Quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro della croce. Qui non sta parlando dell'oggetto fisico della croce di Cristo come una reliquia di grande valore, nella quale se se ne ha un pezzo magari, ecco, possiamo attirare grandi folle. Abbiamo nella nostra chiesa un pezzo della croce di Cristo. Al tempo della riforma protestante Calvino calcolò che se si raccoglievano tutti i pezzi della croce di Cristo si poteva costruire l'arca di Noè. Falsi. No, non si sta parlando di questo, si sta parlando di qualcos'altro. Si riferisce alla fede nel sacrificio di Cristo. Di che cosa mi vanterò io? Mi vanterò di una cosa: che ho riposto la mia fiducia in colui che è morto sulla croce, in colui che è stato sacrificato sulla croce. Nell'Epistola ai Romani dice così l'Apostolo Paolo, al capitolo 3, al versetto 25: Dio ha stabilito Cristo come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Che vuol dire? Allora, no, non la croce, ma il sangue di Cristo. Se avessimo un'ampollina col sangue di Cristo, noi saremmo salvati. Ma no! Ancora una volta, la fede nel sangue di Cristo è la fiducia che il sacrificio di Cristo, ciò che Lui ha fatto sulla croce, la sua volontarietà di diventare, essere fatto peccato e pagare il prezzo del mio peccato, del tuo peccato se credi in Lui. Di quello mi vanterò, l'Apostolo Paolo dice. Questa croce, cioè questa fede nella morte espiatoria di Cristo, è scandalosa, è pazzesca per i giudei, per i pagani. Pensate un po', quando Paolo stava dicendo questa parola, era come se noi oggi dicessimo: io non mi vanto d'altro che della sedia elettrica, o non mi vanto d'altro che dell'iniezione letale, non mi vanto altro che della forca. C'è qualcuno di noi che potrebbe dire: la croce era uno strumento di tortura, il più crudele dell'epoca. Cioè non è che all'epoca venivano giustiziate tante persone, ma le si giustiziava in modi diversi, anche piuttosto civili, si tagliavano la testa, cose di questo genere, insomma. Ma la croce era assolutamente uno strumento di tortura che veniva riservata alle peggiori persone. Un cittadino romano non poteva essere crocifisso, gli schiavi venivano crocifissi perché era una morte atroce e vergognosa. L'uomo, la persona crocifissa, veniva completamente denudata e poi inchiodata e lasciata morire lì, a volte per giorni, in terribile agonia. Non c'era nulla di più atroce che morire sulla croce. E Paolo dice: io mi vanto della croce. Qualcosa, anche questa, un'espressione paradossale. E Paolo, di questo ne parleremo ancora perché ho concluso stamattina, ma voglio farvi osservare solo una cosa, che Paolo dice che si vuole vantare soltanto della croce. Quanto a me non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo. La croce di Cristo era l'unico vanto di Paolo. Perché? Dirò soltanto questo, poi domenica prossima continueremo a parlare di questo argomento. Perché è mediante il sacrificio di Cristo, la persona e l'opera di Cristo, l'unico modo per il quale gli uomini possono essere salvati. Il nostro problema è un problema esistenziale, ma il nostro problema è un problema morale. Noi siamo colpevoli dinanzi a Dio. Non siamo soltanto persone di passaggio, deboli psicologicamente, pieni di guai, di problemi, di malattie, di sofferenze, senza lavoro o con un lavoro che non ci piace. Il nostro problema fondamentale è che noi siamo colpevoli dinanzi a Dio. E come trovare la via, come salire a questo monte di Dio? Come trovare questa via a Dio? Gesù ha detto: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Perché Paolo dice di vantarsi, di potersi vantare soltanto della croce di Cristo, cioè solo di Cristo e del suo sacrificio? Perché lui è l'unica via di salvezza. L'apostolo Pietro si alzò in mezzo al Sinedrio che l'accusava di essere un falso insegnante e rispose con delle parole che devono stamparsi nella nostra consapevolezza. Una volta un fratello mi disse: quando morirò voglio questo versetto sulla mia tomba. È una buona scelta. Atti 4:12: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. In nessun altro è la salvezza, solo Cristo. Paolo dice: io mi vanterò soltanto di Cristo, solo della sua croce, solo della croce di Cristo, perché questa è l'eccellenza e l'esclusivismo del cristianesimo biblico. Io mi fermo qua stamattina, ma il mio fermarmi comporta una domanda alla quale ciascuno di voi risponderà in un modo o in un altro. Risponderete: di che cosa ti vanti? Che cosa costituisce il tuo vanto? Il tuo aspetto fisico? Alcuni di noi se lo fanno, sono proprio folli, ma qualcuno forse sì. I tuoi soldi? Sapete, anche le chiese possono essere molto vanitose, eh? Vantarsi dei numeri, dei titoli, pastore, dottore, professore, vantarsi delle proprie conquiste, eccetera. Di che cosa ti vanti? Forza. Che cosa è che se ti fosse strappato ti sentiresti nudo, nuda? Possa il Signore concederti lo stesso sentimento che era in Paolo, toglietemi tutto, toglietemi i miei abiti, toglietemi la mia libertà, toglietemi l'onore e il rispetto della gente, toglietemi pure tutto, non mi importa, non potrete togliermi la persona e l'opera di Cristo, che è il mio unico vanto. Possa ciascuno di noi penetrare la profondità di questa affermazione e farla propria. Amen. Teniamo il capo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché la tua parola ci scopre, ci denuda, ci umilia e ci esalta allo stesso tempo. E ti vogliamo supplicare affinché tu ci aiuti ad avere chiarezza nel nostro cuore, per vedere quali sono gli oggetti del nostro vanto, ciò su cui veramente riponiamo la nostra fiducia e di cui sentiamo di non poterne fare a meno, che costituisce il nostro orgoglio, il nostro pavoneggiarci, il nostro farci belli. E liberaci, oh Signore, da una tale attitudine. Se è provata in qualunque altra cosa al di fuori del nome e dell'opera del nostro Salvatore, il nostro amato Gesù Cristo, che ha dato se stesso per noi. Aiutaci ad amare te in modo supremo e a vantarci solo della sua croce. Thank you.